Buona mattina a tutti. Grazie per questa opportunità di poter aprire la parola con voi. È stato molto bello cantare stamattina. Bellissime canzoni che hanno molto a che fare col passo, col brano di cui voglio parlare questa mattina. Mentre girate al passo, Matteo 28, dal versetto 11 al 15, io prego prima di iniziare. Signore, ti ringraziamo per la certezza della risurrezione, che è veramente successo, non è proprio discutibile, non è proprio possibile rinnegare il fatto che Gesù è vivo in questo istante, alla tua destra, sta intercedendo per noi e tornerà su un cavallo bianco per combattere contro chiunque non ha messo la loro fede in Lui. Però anche se quel giorno sarà un giorno violento, Gesù è dolce e vuole offrire la salvezza a chiunque. Chiunque ha l'umiltà di scappare, di andare via dal loro peccato, di ammettere il loro peccato, di ammettere il fatto che si meritano l'inferno per l'eternità, di ammettere il fatto che non hanno proprio l'abilità di piacerti senza un cuore nuovo, senza la salvezza di Cristo. La risurrezione dimostra che Gesù è l'unico che può salvare, è l'unico che può donare la salvezza e cambiare il cuore. Così aiutaci a credere questo, aiutaci ad avere più confidenza in questo fatto e che questo faccia una differenza nella nostra vita, nel nostro combattere contro il peccato, nella nostra purità, nel nostro amare gli uni gli altri e anche come amiamo i non credenti intorno a noi. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Nel 1974 è successa una cosa molto storica negli Stati Uniti. Un presidente si è dimesso. Il presidente si chiamava Richard Nixon e ovviamente penso che tutti sappiamo questa storia. Ma ha scioccato il mondo il fatto che si è dimesso, perché non solo non si è trovato in un solo complotto, ma due. 10 anni prima aveva perso l'elezione, aveva vinto quello con cui stava combattendo per il presidente. 4 anni prima aveva vinto appena di poca percentualità di voto e quest'anno voleva finalmente vincere senza problemi, voleva schiantare la competizione e così ha mandato 5 ladri a un hotel che si chiamava Watergate per cercare di rubare informazioni sul suo avversario, per poter usarli poi per batterlo facilmente nell'elezione. Però questi 5 ladri, come sappiamo, sono stati beccati. In meno di un mese già sapevano tutto, già erano sicuri del fatto che c'era questo complotto che andava fino al punto del presidente. Però Nixon e molte persone nella squadra hanno deciso di mentire e dire che non li avevano mandati loro, e così un secondo complotto è iniziato, il complotto di dire che non avevo niente a che fare con l'altro complotto, e questo complotto è durato per 2 anni, anche se tutti sapevano. È durato 2 anni questo complotto, e Nixon alla fine è stato tradito dal suo assistente più leale, che ha raccontato tutto, anche il fatto che il presidente era più che coinvolto, era l'architetto di tutta la cosa. E finalmente si è arreso e ha dato le sue dimissioni per la presidenza. E uno dei giudici famosamente ha detto che nessuno è al di sopra della legge, neanche il presidente degli Stati Uniti. E complotti così sono fanno parte di tutto il mondo, fanno parte di tutte le nostre vite. Ogni governo ha avuto complotti, magari la maggior parte di persone sono stati coinvolti in qualche tipo, anche se piccolo, di complotto per nascondere la verità. E in tutti i complotti che sono mai esistiti, nessuno è stato più importante, più dannoso di quello che vedremo stamattina. Matteo 28, dal versetto 11 al 15. Il complotto per nascondere la risurrezione di Cristo. Massimo ha fatto un bel culto domenica scorsa e ho pensato di seguirlo con un messaggio. Con quello che è successo pochi giorni dopo la risurrezione di Cristo. Così siamo una settimana dopo Pasqua, ho pensato la settimana dopo possiamo concentrarci su come ha risposto Roma, come ha risposto i farisei alla risurrezione di Cristo. Leggiamo insieme dal versetto 1, così per ricordarci qualcosa che già sappiamo molto bene, che Gesù è risorto, ma per vedere un po' la storia. Nel contesto, dice nel versetto 1 del capitolo 28 di Matteo: dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro, e con spavento e grande gioia, e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E ora il passo di stamattina. Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Ho intitolato questo sermone Un complotto da non credere. Ovviamente questo complotto, se è vero, vuol dire che Gesù è rimasto morto e quindi non è mai risorto, e quindi noi siamo ancora nel nostro peccato, e ogni persona che è mai esistita andrà all'inferno per l'eternità e se lo meriterà ogni singolo secondo per sempre, perché senza la risurrezione di Cristo non è possibile essere salvati. Però, come vedremo, il titolo ha un altro senso, ed è semplicemente il fatto che questo complotto è una cosa da pazzi, è una sciocchezza incredibile, e penso di poterlo dimostrare oggi, e cercherò di dimostrarlo a voi, che questo complotto è ridicolo, non ha proprio senso, e ci insegnerà la verità che il mondo preferisce credere a pazzie invece che la verità. Il mondo è orgoglioso, non vuole ammettere il suo peccato, non vuole ammettere il fatto che si merita l'inferno, e così si inventa storie che veramente sono ridicole. E così voglio trovare tre verità che ci insegna questo complotto, tre verità dimostrate da questo complotto. E la prima verità è che il complotto dimostra che la risurrezione è una minaccia. La risurrezione è una minaccia. Leggiamolo insieme di nuovo, il versetto 11 dice: mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. È molto importante che capiamo il versetto 11, perché questo dimostra che i farisei sapevano che la risurrezione è realmente successa, è veramente successo, perché questi soldati sono andati da loro e gli hanno spiegato esattamente quello che è successo. Non sono i soldati che si sono inventati la storia che i discepoli sono venuti mentre dormivano. Sono stati i farisei in un gruppo insieme, hanno parlato, hanno pensato a come uscire da questa situazione con i minor danni possibili a loro. Hanno pagato questi soldati dopo aver sentito che la tomba è scoppiata, dopo aver sentito che c'era un angelo, dopo aver sentito che i soldati tremavano impauriti per terra come se sono morti. I farisei hanno sentito queste informazioni e la loro risposta era di pagarli, di dire una bugia. Una bugia che è durata per millenni, ora. Tante volte i farisei avevano dimostrato paura. Paura di perdere il potere delle persone. Ovviamente erano impaurite di Roma, era una situazione molto difficile per Israele. A volte mi dimentico, studiando questo passo di nuovo, mi sono ricordato quanto avevano paura questi farisei. Ovviamente ci concentriamo sul fatto che avevano paura di perdere il potere, che è una cosa di cui ne parleremo molto stamattina, ma avevano anche paura di Roma. Roma era lì e poteva distruggerli completamente. Questi farisei vivevano in paura e la loro vita era completamente impaurita. In Giovanni 11, 45 e 48 dice questo, non dovete andare se non volete, ascoltate bene però. Giovanni 11, 45 dice: perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto un miracolo. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. E magari questa era una scusa perché veramente non volevano lasciare il potere, ma io penso che per alcuni dei farisei avevano questa paura di Roma e che Roma li distruggesse. Giovanni 12, 42 dice: ciò nonostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. Un altro versetto, Matteo 12, 45 e 46 dice: i capi dei sacerdoti e farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Paura, paura, paura. Matteo 23, visto che stiamo a Matteo, possiamo andarci velocemente. Matteo 23 Versetto 13, guardate come Gesù parla dei farisei. Parole molto forti. Dice versetto 13 del capitolo 23 di Matteo: ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché divorate le case delle vedove, fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete una maggiore condanna. Guardate il versetto 15, guai a voi, scribi e farisei. Versetto 16, guai a voi, guide cieche. Versetto 17, stolti e ciechi. Versetto 19, ciechi. Versetto 23, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Versetto 25, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Versetto 27, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Versetto 29, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. E questo continua per diversi versetti. Gesù gli stava dimostrando che la loro religione era morta. Non avevano proprio possibilità di salvare le persone, neanche salvarsi da soli. E poi ci sono così tanti esempi di questi farisei che a causa della paura di perdere il controllo, a causa della loro arroganza, che hanno fatto cose inspiegabili e eventualmente hanno anche ucciso Gesù, perché preferivano uccidere una persona che loro sapevano stava facendo miracoli, una persona che loro sapevano era senza peccato, perché non volevano perdere il loro controllo e non volevano ammettere di essere peccatori. La risurrezione è una minaccia alle persone che non vogliono lasciare il loro peccato. I farisei vogliono il potere. Gesù è realmente risorto, Gesù è veramente in vita e loro non vogliono credere perché non vogliono perdere il controllo. Guardate cosa dice il versetto 62 del capitolo 27 di Matteo, così per capire come hanno protetto questo sepolcro di Gesù. Dice l'indomani, nel versetto 62 del capitolo 27, dice l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete delle guardie? Andate e assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Loro sanno qualcosa. Che se Gesù risorge, allora è veramente Dio. E se è veramente Dio, il loro potere è andato via. Il secondo inganno è più grande del primo. Che frase! E così Dio usa loro, usa questa azione che loro vanno da Pilato prima della risurrezione ad assicurarsi che Pilato gli aiuti a tenere Gesù nella tomba. Dio usa questo per dimostrare che la risurrezione è veramente successa. Senza queste guardie, senza il sigillo sul sepolcro, non si poteva essere sicuri della risurrezione, ma invece ora è sicuro. I farisei fanno quello che tutti i leader vogliono fare, che ho mai visto io in potere nel mondo, almeno la maggior parte. Creano dipendenti, creano persone che dipendono su di loro. Così i farisei creano migliaia di regole impossibili da mantenere. Tutti quanti? E così quando tu devi essere perdonato, da chi vai? Vai da loro, non vai da Dio, vai da loro, vai nel Tempio, vai dove sono loro, sei insegnato da loro, se segui le regole loro, allora puoi essere salvato, perdonato. E tutto il tempo vogliono i tuoi soldi, e i tuoi soldi fanno parte del fatto che tu devi essere perdonato attraverso queste offerte. Infatti la vedova che dà gli ultimi due denari è una tragedia. Gli ultimi due denari che ha, va a casa e non ha più soldi e va a morire. È una tragedia. Infatti nel passo che abbiamo appena letto in Matteo 23, Gesù li chiama ipocriti perché sono selvaggi e malvagi verso le vedove. È veramente una cosa inconcepibile. E questo pensiero veramente si trova in ogni religione. Noi viviamo in una nazione con una religione che ha questo concetto, è molto simile. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Se tu sei battezzato nella Chiesa, sposato nella Chiesa, dai i tuoi soldi alla Chiesa, poni la tua fede nell'interpretazione della Bibbia della Chiesa. Infatti tu devi credere che proprio non puoi capire la Bibbia da solo, ma hai bisogno del prete per poter capire la Bibbia. Se tu prendi l'Eucaristia in Chiesa, che tu forse dopo anni in purgatorio puoi essere salvato. Questo crea dipendenza, crea un attaccamento che non si può lasciare. E questi farisei, come ogni falsa religione nel mondo, volevano il potere, e poi arriva Gesù, li contraddiceva, li accusava, ha dimostrato chi fossero veramente, e così l'hanno ucciso per tenersi il potere. E poi quando è tornato in vita hanno fatto di tutto per tenere a bada questo miracolo. E questo è incredibile per me, perché ogni religione, questa religione, era pronta a uccidere per fermare il Vangelo. I discepoli erano pronti a morire per portare il Vangelo. Mi ricorda un po' il pensiero di alcuni musulmani, che Allah dice: uccidi per me e ti do il paradiso. E Gesù dice: io sono morto per te, così che tu puoi andare in paradiso. I farisei sono pronti a uccidere per fermare il Vangelo che parlava male di loro. Ma i discepoli erano pronti a morire per portare un Vangelo che veramente parlava male di loro. Perché se leggi Matteo, Marco, Luca, Giovanni, i discepoli non sono gli eroi che pensiamo che sono. Scrivono cose incredibilmente imbarazzanti di loro stessi. Li umiliava questo Vangelo. Perché erano pronti ad aggiungere nella Bibbia, a includere nella Bibbia cose che erano veramente imbarazzanti? Pietro ha rinnegato Cristo, litigavano continuamente, erano tutti codardi, erano scappati. Marco, lo scrittore del Vangelo, include una storia quando Gesù viene preso dai soldati, include una storia di un ragazzo nudo che scappa quando arrivano i soldati romani. E tanti storici dicono che magari è Marco stesso che è scappato nudo dalla paura. Non si è neanche messo i vestiti, aveva così tanta paura e è scappato. È una cosa incredibilmente imbarazzante da mettere nella Bibbia. E invece questi discepoli andavano in giro a predicare un Vangelo che li umiliava. Poi fanno una cosa impossibile, che nessuno avrebbe mai ammesso. Danno l'onore alle donne di predicare, prima di tutto essere le prime a vedere Gesù risorto, ma essere anche le prime predicatrici, in un certo senso, non predicatrici ma evangelizzatrici forse, della risurrezione di Cristo. Nessun uomo a quei tempi, magari neanche oggi, ma sicuramente a quei tempi, avrebbe mai dato questo onore alle donne. Il motivo perché l'hanno fatto è semplice, perché loro volevano la gloria di Dio sopra di tutto. Questi farisei sono il contrario, loro vogliono la loro gloria, loro hanno un pensiero: come facciamo a non perdere la nostra gloria, il nostro potere? Come facciamo a tenere la gloria per noi stessi? Ed è incredibile vedere la differenza tra i farisei e i discepoli. E fammi accostare la macchina un secondo e dire che questa idea di tenere il potere, di volere il potere, danneggia molte chiese. Ovviamente i leader della chiesa, se vogliono potere e non vogliono perderlo, faranno tante decisioni che sono brutte, non sono buone per la chiesa. Ma non è vero solo per le guide, è vero anche per le persone nella chiesa. Se tu vuoi il potere, se tu vuoi il rispetto, se tu vuoi essere il capo, allora contribuirai alla distruzione della chiesa, almeno della tua chiesa. Non puoi distruggere la chiesa universale, ma magari puoi fare danni nella tua chiesa locale. Non è proprio possibile governare bene se vuoi il potere, se sei avido, se vuoi comandare. Quello è il problema con tanti politici, che loro vogliono tenere il potere e dicono quello che devono dire e fanno quello che devono fare per tenersi in potere. Ma nella Chiesa è molto più importante che la politica. Magari rovini un governo, magari rovini la vita di persone per i prossimi 100 anni nel tuo paese, magari per i prossimi 1000 anni. Ma una guida spirituale rovina anime per l'eternità. Se vuoi potere, se vuoi rispetto, se vuoi, non vuoi perdere una posizione, allora avrai un atteggiamento sbagliato ogni volta che entri in chiesa. Avrai un desiderio forte, troppo forte, di volere amore dalle altre persone e non sarai disposto a darlo. E sarai continuamente pensando a perché la gente intorno a me non mi sta amando come penso di voler essere amato o di meritarmi di essere amato. E possiamo entrare in chiesa con questo pensiero che veramente è un cancro che rovina la chiesa. Questo alla fine è l'atteggiamento di un omicida, di qualcuno che vuole togliere dagli altri invece che dare. E così vediamo qui molto chiaramente che questa risurrezione di Gesù è una minaccia all'orgoglio, è una minaccia ai peccatori, è una minaccia contro l'egoismo, è una minaccia contro le religioni basate sulle opere. Anche religioni che magari credono nella risurrezione, però credono nelle opere per la salvezza, la risurrezione di Cristo è una minaccia anche per loro. Non puoi pensare di meritarti la gloria, di meritarti anche un centesimo della gloria in cielo e credere nella risurrezione di Cristo. Non puoi coccolare il tuo peccato se credi nella risurrezione. Devi confessarla a Dio devi chiedere a Dio di salvarti. Non puoi credere che sei una buona persona e credere nella risurrezione. Non puoi credere che non ti meriti l'inferno e crede nella risurrezione. Devi confessare a Dio che sei un peccatore e che ti meriti l'inferno e che non puoi fare niente per essere salvato se credi veramente nella risurrezione. Se sei un credente e credi nella risurrezione, devi lasciare stare con il mondo e dare la tua vita a Dio, se la risurrezione è vera. E così abbiamo visto la prima verità dimostrata da questo complotto. Il fatto che il complotto dimostra che la risurrezione è una minaccia. Ma la seconda verità che questo complotto dimostra è che il complotto dimostra la veracità del miracolo. La veracità del miracolo. Non solo dimostra che la risurrezione è una minaccia, ma dimostra anche che il complotto conferma il miracolo. La risurrezione è la minaccia più grande per Satana. La minaccia È una minaccia a vivere per se stessa, una minaccia contro l'orgoglio, una minaccia contro la falsa religione. E così negli anni tante persone hanno creato molte teorie per cancellare, per dimostrare che la risurrezione non è veramente successa. E ecco alcune delle teorie. C'è una teoria che diceva che Gesù non è veramente morto. Quindi sulla croce è svenuto e quando è stato messo in tomba si è risvegliato ed è uscito. Ma ci sono un paio di problemi con questa teoria. I romani erano esperti nell'uccidere. C'era una cosa che noi romani sappiamo fare, no, che i romani sapevano fare a quei tempi, ed era uccidere le persone. Erano esperti nella guerra, erano esperti a essere sicuri che una persona era veramente morta. Infatti con Gesù, per dimostrare il fatto che era veramente morto, cosa hanno fatto? Li hanno infilzato nel lato. E quindi l'idea è che è stato infilzato nel lato, è stato picchiato tutta la notte, è stato ore sulla croce, si è svegliato dopo 3 giorni nella tomba, senza aver bevuto e mangiato, perché non c'era cibo o acqua dentro, ed è riuscito a spostare una roccia di 2 tonnellate, dopo ore senza acqua, cibo, tante flagellate, ore in croce, infilzato dappertutto. Questo è più impossibile della risurrezione stessa. Così quella è ovviamente una sciocchezza. Alcuni dicono che i discepoli hanno avuto una visione sbagliata, hanno avuto un'allucinazione. E questa teoria dice che tutti i discepoli e tutti quelli che hanno visto Gesù per i 40 giorni hanno avuto un'allucinazione. E ovviamente l'ateo c'è un gran problema, ma non solo l'ateo, chiunque non crede nella risurrezione. Perché centinaia di persone l'hanno visto vivo. Abbiamo sentito Marcello che ha letto Prima Corinzi 15, che dice che 500 persone e più di 500 persone hanno visto Gesù allo stesso momento vivo. Quindi se questa teoria è giusta, vuol dire che 500 persone allo stesso momento hanno avuto la stessa allucinazione che è scomparsa nel momento che Gesù è andato su dopo 40 giorni e non l'hanno mai avuta più, a parte Paolo forse. Paolo l'ha avuta mentre andava per strada. Per 50 anni successivamente queste persone hanno predicato un'allucinazione che hanno visto in 500 allo stesso momento, erano pronti a morire e non hanno usufruito guadagno per niente, anzi solo morte, solo morti anche brutte. Il problema è che anche uno psicologo non credente ti direbbe facilmente che 500 persone non possono avere la stessa allucinazione allo stesso momento per 40 giorni e poi che va via e svanisce tutti insieme allo stesso momento per sempre. È impossibile. Alcuni dicono che le Marie sono andate al sepolcro sbagliato. E questa... che magari pensavano di essere al sepolcro giusto, ma erano andati a uno sbagliato. Questa è ovviamente una sciocchezza, perché loro sapevano esattamente dove era la tomba, prima di tutto perché ogni tomba era comprata da una famiglia. Gesù non era di Gerusalemme, Maria e Giuseppe non avevano una tomba lì, e così Giuseppe di Arimatea ha fatto questo sforzo grande, ha usato la sua tomba per Gesù. Ovviamente eventualmente l'ha usata anche lui, perché Gesù non c'è rimasto, ovviamente. Però il problema è che anche le Marie sapevano esattamente dov'era il sepolcro, perché nel versetto 61 del capitolo 27 dice: Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì sedute di fronte al sepolcro. Quindi le Marie già sapevano dov'era, non sono sciocche. Sono andate al posto giusto. Una persona ha detto in un dibattito, una persona che pensavi che era intelligente, e veramente lo è, ha detto che Gesù aveva un gemello che nel momento della morte lui ha rubato il corpo e è andato in giro dicendo che era vivo. E, vabbè, non devo commentare su questo. Tutti i sciocchi dimostrano il fatto che le persone preferiscono credere a pazzie pur di non dover pentirsi dei propri peccati e ponere la loro fede in Gesù. Sciocchi o no, le persone ci credono a queste stupidaggini e queste stupidaggini hanno creato danni e creano danni anche oggi. Ma nessuno ha creato danni come questo complotto creato da questi soldati e farisei. Il complotto di dire che i discepoli sono venuti di notte ed hanno rubato il corpo. E questa è la teoria più credibile, secondo me. Non è credibile per niente. Spoiler. Però è la più credibile. I discepoli sono venuti a rubare il corpo. Avevano lasciato tutto per Gesù, avevano vissuto 3 anni, messo da via tutta la loro vita, le loro famiglie, il loro lavoro, le loro case, l'hanno seguito, volevano credere così tanto che era il Messia, e così per non sprecare tutto quello che avevano fatto, per non perdere la faccia, hanno rubato il corpo e nascondendolo hanno cominciato a raccontare che era risorto. Ovviamente è la più credibile, ma non è credibile affatto. Perché se cominciamo con i discepoli, pensando ai discepoli, questo complotto non è credibile per niente. Perché c'è un problema, è che loro non credevano nella risurrezione. Non ci credevano. Gesù continuava a dirglielo, ma loro non ci potevano credere. Anche dopo aver visto tutti i miracoli, anche aver visto Lazzaro, che è risorto lui, ancora non ci credevano. Tommaso, anche dopo aver visto Gesù, non ci ha creduto. Fino a che non ha messo le dita nelle piaghe. Questi discepoli proprio non avevano il concetto della risurrezione. Non se l'aspettavano. Hanno corso come dei pazzi, appena le Marie gli hanno detto cosa hanno fatto, non ci credevano, non potevano neanche nelle loro menti che questo sarebbe successo. Quindi il fatto che loro hanno cominciato a predicare la risurrezione senza averlo visto veramente, è veramente una pazzia, perché non ci credevano. Poi erano codardi, avevano paura degli ebrei e dei romani. Non hanno neanche il coraggio di prendere il corpo di Gesù e metterlo nel sepolcro? L'hanno fatto fare ad altri, alle donne, e a Giuseppe di Arimatea e ad altri? E ora hanno il coraggio di andare a rubarlo? Non c'erano per la crocifissione, ora tutto ad un tratto, dopo 2 giorni si sono... Hanno avuto tutto questo coraggio per tornare e andare a fare una cosa incredibile. Sono scappati perché non volevano morire. Tutti sono scappati via appena i soldati sono arrivati. Pietro ha avuto un po' di coraggio nel momento, però poi dopo si vede che il suo coraggio svanisce eventualmente. Ha paura di parlare con una ragazzina e dirgli che sono un discepolo di Gesù. Ha giurato su Dio che non conosceva Gesù perché glielo ha chiesto una bambina, senza poteri. Però aveva paura. E ora ha il coraggio di venire in mezzo alla morte e fare guerra contro questi soldati e rubare il corpo. E poi la sciocchezza più grande è che queste 500 persone che hanno visto Gesù risorto hanno tenuto questo segreto fino alla morte. Se dici un segreto a una persona, quel segreto non rimarrà fino alla morte. Forse. 500 persone? Molti dei quali sono morti e hanno vissuto vite terribili a causa di questa bugia e sono riusciti a farcela fino alla morte tutti e 500. Impossibile. Se avessero voluto, avrebbero potuto torturare i discepoli e trovare il corpo. Avrebbero potuto fargli dire la verità di dove avevano messo questo corpo. Così, se pensi ai discepoli, questo è ovviamente un complotto da non credere. Ma pensa ai soldati un attimo. I soldati hanno più da perdere anche dei discepoli. I discepoli perdono l'onore, perdono l'orgoglio. Di 3 anni sono andati in giro con quest'uomo che poi è morto e non è risorto. E quindi abbiamo perso tanto, ma non quanto possono perdere i soldati. Cosa possono perdere i soldati? Possono perdere la testa. Non vogliono andare dal governatore. Perché? Perché potevano essere messi a morte. Nel libro di Filippesi, quando, nel libro degli Atti, quando Paolo va a Filippi e il terremoto succede nella prigione, il capo della prigione cosa fa? In quel momento si sta per uccidere. Perché? Era un terremoto, non era colpa sua, non, era facilmente spiegabile. Scusa, è successo un terremoto. Invece si sta per uccidere perché sa che non c'è scusa per perdere un prigioniero. E quindi questi soldati non hanno scuse e hanno paura della loro vita. E così ci troviamo davanti a questa bugia che veramente storicamente è quella che ha avuto più successo. E la bugia è questa, che devono dire: i discepoli sono venuti di notte e hanno rubato il corpo mentre dormivamo. Ok? Pensa un po' che sei questi soldati, i farisei ti hanno appena dato soldi e tu sei incaricato di andare a dire questa bugia d'ora in poi. Ogni volta che qualcuno ti chiede, devi dire questa bugia. Un predicatore ha immaginato una scena di 3 amici che vengono da questi soldati. Il primo è un po' il più stupido di tutti, il secondo un po' meno stupido ma sempre molto stupido, e il terzo è quello intelligente, ok? Arriva il primo amico. Ho sentito che il corpo di Gesù è scomparso mentre tu facevi guardia. Cosa è successo? I discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre dormivo. Ah, mi dispiace, deve essere stato molto difficile. Spero che non perdi la testa. Numero 2. Ho sentito che il corpo di Cristo è stato scomparso mentre tu facevi guardia. Cosa è successo? I discepoli sono venuti di notte e l'hanno preso mentre io dormivo. Mentre dormivi. 11 uomini sono venuti e hanno aperto un sepolcro con una roccia che pesava 2 tonnellate. Hanno fatto tutto quel rumore mentre tu stavi lì accanto e non ti sei svegliato? Mamma mia, come dormi bene, qual è il tuo segreto? E finalmente l'amico intelligente. Ho sentito che il corpo di Gesù è scomparso mentre tu facevi guardia. Cosa è successo? I discepoli sono venuti durante la notte mentre dormivo. E un amico intelligente avrebbe detto: ma stavi dormendo. Non puoi sapere chi ha rubato il corpo. Quindi il fatto che mi hai detto con sicurezza che sono stati discepoli vuol dire che sei stato pagato per farlo. Chi ti ha pagato e perché stai mentendo? Non è forse perché Gesù è risorto veramente come ha detto che avrebbe fatto? Questo complotto è ridicolo. Come fai a sapere quello che succede mentre dormi? E dirlo con sicurezza dimostra il fatto che è una bugia. Se pensi che questo sciocco complotto era benigno e che non è durato molto nel tempo, e sbagli, perché questo complotto è durato anche fino ad oggi. Ci sono persone che credono a questo. Il fatto che Matteo ha scritto 30 anni dopo che questo complotto stava ancora continuando a andare in giro dimostra il fatto che questo è durato. Il famoso Giustino il Martire, che era un credente nel secondo secolo dopo Cristo, in un dibattito con un ebraico ha accusato gli ebraici, i giudei, del fatto che hanno pagato persone per andare in tutto il mondo a predicare il fatto che i discepoli sono venuti di notte a rubare il corpo di Gesù. Quindi nel suo dibattito lui era convinto, 1900 anni fa, 1800 anni fa, che i giudei stavano pagando le persone di andare in tutto il mondo a predicare che Gesù, il corpo di Gesù è stato portato via dai discepoli mentre era morto. E la religione ebraica non è per niente evangelistica, anzi, per loro è quasi meglio se non si converte nessuno, in molti modi. Però hanno pagato le persone per andare a dire che Gesù non è risorto. Questo è veramente incredibile. Questo complotto non è solamente sciocco, ma dimostra il fatto che il miracolo è vero ed è veramente successo. E così questo complotto finora ci ha dimostrato che la risurrezione è una minaccia ai farisei, ci dimostra la veracità, ci conferma il miracolo e infine il complotto dimostra l'essenzialità del grande mandato. Il terzo punto, se prendete note, è che il complotto dimostra l'essenzialità del grande mandato. Perché Matteo include questa storia nel suo Vangelo? Gli altri tre non lo fanno? Matteo c'ha, alla fine del suo Vangelo è famoso, lo sappiamo, è il grande mandato. Gli altri neanche menzionano questo complotto che è successo, però Matteo lo include e lo include come penultimo paragrafo del libro, proprio prima del grande mandato. E questo non è un caso, ma è calcolato, secondo me. C'è una domanda che molte persone non si chiedono, molti credenti neanche si chiedono. Perché Gesù non è apparso ai farisei? Era in vita per 40 giorni. Perché non è andato a Gerusalemme a farsi vedere dai farisei? È tornato in vita? Poteva camminare attraverso porte senza aprirle? Poteva volare? Poteva in un istante trovarsi in un altro posto? Scomparire? Apparire? Volare su in cielo, come vediamo in Atti 1? Perché non poteva apparire ai farisei velocemente? Dargli qualche schiaffo così che sentono che c'ha, che il corpo è vero? Ho un'altra domanda. Perché i farisei non si arrabbiano con questi soldati? Perché non li chiamano bugiardi e non gli dicono che la loro storia non è credibile? Perché i soldati sono venuti e hanno raccontato tutto ai farisei, che il sepolcro è scoppiato come una bomba, che è apparso un angelo, che si sono impauriti così tanto che sono rimasti morti per terra. Perché non si sono arrabbiati con i soldati? C'è solo una spiegazione, che i farisei sanno sicuramente che Gesù è risorto. Potevano trovare i discepoli, per 40 giorni potevano trovarli. Potevano andare anche a vedere Gesù se volevano, forse. Ma non volevano credere, anche se ci credevano. Questa è una cosa incredibile per me. Non c'è nessuno che è più sicuro della risurrezione dei farisei, secondo me. Però non ci vogliono credere. Lo sanno sicuramente. Come sanno il fatto che Gesù ha creato il cibo per migliaia di persone? Come sapevano che aveva dato la vista a un cieco? Come sapevano che aveva dato vita a Lazzaro dopo essere morto? Loro sanno nei loro cuori che Gesù è risorto, ma non lo vogliono ammettere. Il fatto è che i miracoli non possono salvare. Vedere un miracolo non ti può dare la fede. Si può sempre spiegare, si può sempre dare una spiegazione, si può creare un gemello di Gesù che arriva e ruba il corpo e predica come se fosse Gesù. Se non ci vuoi credere, ti inventerai una stupidaggine incredibile per poter non pentirti del tuo peccato e dare la tua fede a Gesù. Gesù poteva apparire ai farisei, poteva apparire ai soldati, poteva apparire a tutto il mondo, può tornare adesso, può presentarsi davanti a noi, può andare a San Pietro oggi e a predicare lì se vuole, può andare in tutto il mondo, apparire a tutte le persone, può andare alle tribù sperdute e andare lui se vuole, ma non lo fa e non l'ha mai fatto. Lo può fare E allora ci dobbiamo chiedere perché non lo fa. Sarebbe più facile, no? Può fare miracoli, può fare quello che vuole, ma non lo fa. E la domanda che ci dobbiamo chiedere è perché. Perché non è rimasto lui? Perché è andato in cielo e ha lasciato i discepoli? Sarebbe stato molto più facile convincere le persone se Gesù fosse qui. Almeno così pensiamo. Ma non è il modo in cui Dio ha stabilito che le persone si salvassino. Non è il modo. Non è attraverso i miracoli, non è attraverso Gesù stesso che predica. Perché poche persone che l'hanno visto sulla croce, che hanno camminato con lui, hanno creduto. Le persone credono a quello che vogliono credere e non crede a quello che non vuole. E magari più importante di non vuole, che non può credere. C'era un uomo che pensava di essere, era convinto di essere morto. C'aveva una famiglia, era in casa, camminava, mangiava, ma era convinto di essere morto. La famiglia cercava in tutti i modi di convincerlo che era morto. L'hanno portato dal dottore. Hanno chiesto al dottore cosa facciamo per convincerlo che è morto. Così gli hanno spiegato, gli hanno chiesto alla persona che pensava di essere morta. Gli hanno chiesto, ma le persone morte sanguinano? E lui ci ha pensato. Beh, da quello, tutto quello che ho studiato, tutti dicono che dopo un po' di tempo le persone morte non sanguinano più, quindi no, non sanguinano. Così il dottore ha preso un ago e gli ha dato un colpo sul dito, è uscito sangue. E l'uomo morto ha detto, ma allora le persone morte sanguinano. Le persone credono quello che vogliono credere. E anche davanti a una alla dimostrazione che la risurrezione è veramente successa, mettono il miracolo da parte e dicono un giorno avremo una spiegazione per quello che è successo. Ma visto che i miracoli non esistono, non ci credo. Ovviamente Gesù viene da Satana, quindi se fa qualcosa, anche se sembra molto vero, non ci crederemo. Non ti posso dire quante persone con cui ho parlato, ho discusso prove che Dio esiste, ma non si possono convincere attraverso le prove, l'evidenza non può convincere. Il modo che Dio ha creato, il modo che Dio ha creato, per cui le persone possono avere la fede, non è attraverso il dibattito, non è attraverso le prove, non è attraverso il vedere, ma è solo attraverso la predicazione della Bibbia. Basta. La fede viene dall'udire e l'udire dalla parola di Dio. E basta. Non c'è altro modo. Il potere, come dice Paolo nel libro di Romani, è nel Vangelo. Il potere si trova nella predicazione del Vangelo. E così questo complotto, il fatto che questi farisei e questi soldati, nonostante il fatto che loro sanno, sono sicuri al 1000% che Gesù è risorto, dimostra che non ci si può salvare attraverso i miracoli, ma solo attraverso la predicazione della Bibbia. E così questa domenica, una settimana dopo Pasqua, è un incoraggiamento per noi. Se crediamo nella risurrezione, se crediamo in questo miracolo, allora lo dobbiamo predicare. Lo dobbiamo predicare a tutto il mondo. Tu conoscevi una persona che aveva la cura del coronavirus e non l'aveva detta a nessuno, non aveva contribuito al mondo, chiameresti quella persona un omicida. Però noi abbiamo la cura per una cosa che darà dolore per l'eternità, e ovviamente ce lo meritiamo, l'inferno ce lo meritiamo, e ce lo meritiamo per sempre, sono convinto di questo, la Bibbia è chiara su questo, ma ci chiama anche a avere compassione, ci chiama a avere compassione per le persone che spenderanno l'eternità all'inferno. e tu hai la cura, la risurrezione di Gesù, il mondo cerca di sopprimerlo, di creare complotti contro, perché dentro il loro cuore sanno che è vero, e noi siamo imbarazzati di parlare con la persona, abbiamo paura di perdere il lavoro, abbiamo paura di perdere la casa, abbiamo paura di perdere la vita, che neanche è una paura che dovremmo avere qua in Italia. Ma capisco, la vergogna la capisco. Sono molto consapevole del fatto che porta vergogna dare il Vangelo. È imbarazzante. E la maggior parte della gente intorno a te non ci crede, lo capisco. E magari ti prende in giro. Ma questi discepoli sono stati pronti a morire per quello che hanno visto. E continuamente trovi persone davanti a te e trovi qualche scusa. Come trovano la scusa a queste persone che dicono che la risurrezione non è successa? Tu e io creiamo queste scuse perché non è il momento giusto, non è il periodo adatto, non è il momento perfetto per dare il Vangelo alla persona intorno a me. Io dico, sono cavolate, sono sciocchezze. Non c'è mai, è molto raro che c'è una situazione dove Dio non ti sta chiamando a dare il Vangelo alla persona davanti a te. Gesù è risorto, è vivo. In questo momento lui ha sangue nelle sue vene che sta scorrendo, sta alla destra del Padre in questo momento, mi sta ascoltando a me e migliaia di predicatori in tutto il mondo, allo stesso istante, e lui è vivo, ha un corpo che avrà per sempre, e noi abbiamo vergogna di parlarne. E lui tornerà su un cavallo bianco e distruggerà e avrà il rosso del sangue che spargerà per i tuoi vicini, che tu sei troppo imbarazzato di spiegargli la verità. I miei vicini, che io sono troppo imbarazzato di spiegargli la verità, che Gesù sta tornando e distruggerà chiunque non crede in lui. E non dobbiamo avere vergogna, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere felicità, dobbiamo avere compassione per poterlo spiegare al mondo, perché il mondo crede alla sciocchezza. Questo complotto è ridicolo. Dovremmo ridere per settimane dopo aver letto questo passo. E invece la gente lo crede perché non vuole pentirsi. Chuck Colson era uno degli amici di Richard Nixon, che è stato coinvolto nello scandalo del Watergate ed è andato in prigione per il suo coinvolgimento. Ok, Chuck Colson. È andato in prigione, mentre era in prigione si è convertito leggendo la Bibbia. E attraverso la testimonianza di un cappellano nella prigione è diventato poi un pastore, un evangelista. Ha scritto molti libri, guidato un grande ministero ed evangelizzato migliaia di persone. E lui, commentando sulla risurrezione, ha detto questo: so che la risurrezione è andata di fatto e il Watergate me lo ha dimostrato. Come? Poiché 12 uomini hanno testimoniato di aver visto Gesù risuscitato dai morti e hanno proclamato quella verità per 40 anni senza negarla mai una volta. Ognuno è stato picchiato, torturato, lapidato e messo in prigione. Non l'avrebbero sopportato se non fosse stato vero. Il Watergate ha coinvolto 12 degli uomini più potenti del mondo e non sono riusciti a mantenere una bugia per 3 settimane. Mi stai dicendo che 12 apostoli potrebbero mantenere una bugia per 40 anni? Assolutamente impossibile. Se tu non conosci Gesù oggi, se tu non hai mai dato la tua vita a Cristo, perché? Perché non hai ancora fatto questo passo? Perché non hai dato la tua vita a Gesù? Perché non ci credi? Perché non ti arrendi alla verità? Cosa non vuoi perdere? Quale peccato è troppo prezioso per te? Gesù è morto sulla croce, ha compiuto tutto quello che c'era da compiere. Tu non devi fare niente per essere salvato. L'unica cosa che puoi fare è tenerti il tuo peccato e andare all'inferno. Perché non è proprio possibile pulirsi dal peccato senza Gesù. E Gesù ha fatto tutto quello di cui avevi bisogno. E poi, dopo essere morto sulla croce al posto dei peccatori, è risorto ed è ancora vivo oggi. E ti sta chiamando e sta usando uomini come me e uomini e donne come voi a chiamare le persone a essere salvate. E quello è il nostro lavoro principale. E tu puoi essere salvato oggi, puoi avere la vita eterna sicuramente se tu metti la tua fede in Gesù, nel risorto Gesù che è vivo oggi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la sicurezza della risurrezione. Ti ringraziamo per la sicurezza che esisti. È così ovvio che esisti, è così ovvio che hai creato tutto, esattamente come hai detto di averlo creato. È così ovvio che la Bibbia è vera. Grazie per la sicurezza che ci dai. Ma sappiamo che se non ci avresti aperto gli occhi, non l'avremmo potuto credere. Perché prima di Cristo abbiamo amato il nostro peccato troppo. Eravamo troppo coinvolti e troppo ciechi per poter vedere la bellezza di Cristo e il suo Vangelo. E così ti ringrazio per averci aperto gli occhi per poter credere a queste cose. Ovviamente non stiamo prendendo in giro quelli che non credono, perché anche noi, se non fosse stato per il tuo miracolo nel nostro cuore, non avremmo mai creduto. E così ti ringraziamo per questo e ti preghiamo di darci la compassione e darci anche il desiderio di fare il lavoro che tu ci hai chiamato a fare, che è di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Aiutaci a credere con certezza alla verità della risurrezione e che questo ci possa spingere a combattere contro il peccato nella nostra vita, a combattere e ad aiutare fratelli e sorelle in Cristo intorno a noi a combattere contro il peccato nella loro vita. E aiutaci a andare nel mondo senza vergogna, con certezza, con coraggio, con lo stesso coraggio che hanno avuto i discepoli, a predicare l'unico modo che la gente può essere messa in pace con te, prima che tornerai a fare guerra, che hanno ancora l'opportunità di arrendersi al loro peccato, rendersi al loro egoismo e a dare la loro vita a te. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen.